Charlot, tutto ciò che fa spettacolo.
C'è qualcosa di più antico della nostra civiltà che sta pian piano scomparendo. I ghiacciai e i ghiacci polari non sono solo acqua che si scioglie. Sono archivi, testimoni silenziosi di centinaia di migliaia di anni di storia del nostro pianeta che si stanno sciogliendo a causa dell'aumento delle temperature a livello globale. Benvenute e benvenuti a Charlot, io sono Mario Fabio e la domanda che ci porremo nel corso di questa puntata sarà: come si racconta, come si testimonia la fine di un mondo? Ospiti di Charlot, Filippo Porro, danzatore e coreografo, cofondatore insieme a Silvia De Zuliana della compagnia Azioni Fuori Posto e coautore di Rimaie, un disvelamento materico, uno spettacolo che attraverso la danza ci racconta dello scioglimento dei ghiacciai. Avremo poi Andrea Della Neve, attore ed educatore, cofondatore dell'associazione Pop Economics, a proposito de Il respiro del mondo, un monologo sul cambiamento climatico, e insieme a lui avremo anche la giornalista e divulgatrice scientifica Clara Caverzasio, curatrice della rassegna Cinema e Clima, cuore della prima edizione del festival diffuso L'uomo e il clima.
La perla.
Fantastic Mr. Fox di Wes Anderson è l'adattamento di un classico di Roald Dahl. Ed è il film a cui ho pensato mentre ero alla prima de I miei stupidi intenti, spettacolo al quale era dedicata la scorsa puntata di Charlot. Tratto dal libro omonimo di Bernardo Zannoni che, raccontando la sua idea di trasposizione teatrale dei miei stupidi intenti al pubblico rimasto in sala dopo il debutto all'HAC, ha citato proprio Fantastic Mr. Fox. E c'è un momento, circa a metà film, in cui Mr. Fox, il signor Volpe, si chiede: chi sono io, Kylie? E Kylie gli risponde: come chi? In che senso? Perché sono una volpe? Perché non un cavallo, uno scarabeo, un'aquila di mare? Voglio dire, da un punto di vista esistenziale, mi spiego? Chi sono io? E come può una volpe essere felice senza, scusa l'espressione, una gallina tra i denti? Ecco, cosa diavolo sono io? È una di quelle domande che non ti aspetti da un personaggio di un film d'animazione. Ma Fantastic Mr. Fox non è un film per bambini, o almeno non solo. È piuttosto un film sul senso dell'essere umani. Mr. Fox ha fatto una promessa a sua moglie: niente più furti, niente più rischi, una vita tranquilla. E per anni ci riesce, ma sotto la cenere covano le braci di un vuoto, del terrore di essere diventato ordinario. E così torna a rubare nelle fattorie dei tre contadini più cattivi della contea. Non perché ne abbia bisogno, ma perché ne ha voglia. Perché senza quel brivido lì non si riconosce più. È una famiglia disfunzionale, certo, quella di Mr. Fox, ma è una famiglia vera, forse la più vera che Wes Anderson abbia mai messo in scena. Ma perché una volpe con una giacca di velluto beige riesce a farci entrare così bene nella crisi di un uomo di 50 anni in carne e ossa? La risposta c'entra forse con la distanza. È lo stesso meccanismo che rende la serie Netflix BoJack Horseman uno dei ritratti più precisi e spietati della depressione, ma anche del narcisismo. E anche lì c'è un animale, un cavallo, che si trova a fare i conti con le sue colpe, con una madre anaffettiva e con il terrore di non valere nulla. Ma veniamo alla mia scena del cuore di Fantastic Mr. Fox, che è quella in cui le volpi e i loro amici, tutti finiti a vivere sottoterra per sfuggire ai tre contadini che hanno scavato e scavato fino quasi a raggiungerli, trovano un tubo. Lo risalgono e inaspettatamente si ritrovano dentro un supermercato. È notte, l'unico rumore è il ronzio delle luci al neon. Gli scaffali sono pieni di ogni ben di Dio: pollo arrosto, sidro, torte, frutta, dolci, tutto. Mr. Fox prende un carrello, gli altri lo seguono. E lì, in quel supermercato vuoto, nel bel mezzo della notte, la famiglia Fox e tutti i loro amici cominciano a banchettare, a ballare. È una scena che fa ridere e allo stesso tempo stringe il cuore, con una famiglia che, per quanto litigiosa e malandata, sa ancora sedersi a tavola per trasformare le sconfitte della vita in qualcosa che assomiglia alla felicità. Era Baiamonti, canzone del cantautore triestino Tony Bruna, contenuta nell'album Formigole del 2012, un ritratto malinconico e crepuscolare di via Baiamonti, una strada della periferia triestina. I ghiacciai si ritirano, stanno scomparendo, non è più una novità, ma con loro sparisce anche una storia millenaria del nostro pianeta. E in questa puntata di Charlot, interamente dedicata al tema del surriscaldamento globale, allo scioglimento dei ghiacci, proveremo a capire come l'arte possa farsi strumento di testimonianza oltre che di riflessione. Lo facciamo partendo dalla danza e da uno spettacolo da poco transitato anche per Lugano. Lo facciamo con Filippo Porro, cofondatore della compagnia trentina Azioni Fuori Posto e coautore insieme a Silvia De Zullian di Rimaie, un disvelamento materico. Questo è il titolo del lavoro che, dopo aver attraversato l'Italia, mercoledì è approdato al Teatro Foce di Lugano per la stagione dell'arte. Filippo Porro, benvenuto a Charlot.
Grazie, grazie mille e salve a tutti e a tutti.
Rimaie nasce da un'escursione, da un'esperienza vissuta sul campo. Ci racconti dell'emozione e delle sensazioni che l'hanno accompagnata in quel viaggio, ma anche di quando avete poi capito e deciso che tutto ciò sarebbe diventato uno spettacolo.
Sì, intanto appunto noi siamo una compagnia che si chiama Azioni Fuori Posto, non a caso, nel senso che noi dal 2019 creiamo spettacoli e performance site specific all'aperto nel paesaggio, e questa creazione in particolare è nata da un'escursione in alta quota. Ed era un'escursione di 2 giorni sul ghiacciaio per andare a vedere il ghiacciaio inferiore dell'Antelao. E quello che ci hanno chiesto era proprio di dare un apporto artistico, esperienziale, a questa escursione, aggiungendoci a un glaciologo, quindi a una parte più divulgativa dell'escursione attraverso le nostre pratiche di movimento, le nostre pratiche artistiche. E quindi in questi 2 giorni intanto abbiamo scoperto che cosa fosse un ghiacciaio, perché noi ci immaginavamo sempre un qualcosa che sta in alto, in alta quota, vicino alle cime, fatto di acqua, di ghiaccio e di neve. Ed è stata una vera e propria scoperta per noi, e si dice, no, che le più grandi scoperte vengono da una fascinazione, no? E quindi questo ha prodotto in noi la volontà di trasportare la materia ghiacciaio all'interno di un processo artistico e di una creazione artistica.
Il titolo dello spettacolo, Rimaie, si rifà al linguaggio alpinistico. La Rimaie è la crepa che si forma nei ghiacci di un ghiacciaio. Perché proprio questa immagine, quella di una frattura, di un vuoto, come metafora di questo vostro lavoro?
Rimaie è un termine ormai in disuso, è un termine alpinistico tecnico che una volta si utilizzava e definiva proprio la crepaccia terminale del ghiacciaio, quindi proprio quel vuoto che c'è tra la roccia e l'inizio del ghiacciaio, quindi proprio in cima. E a noi ci interessava esplorare quel vuoto, quel tratto, e da artisti ci interessava capire che cosa lasciava dietro di sé il ghiacciaio a contatto anche con la parete rocciosa. E effettivamente poi è proprio quello che fanno i ghiacciai, quello che noi osserviamo di più ora della loro azione, del loro essere stati durante le antiche glaciazioni, dei grandi colossi. Noi adesso quello che viviamo e che vediamo è proprio questo vuoto, no? Però in questo vuoto ci sono i segni della sua presenza, e quindi è per questo che ci tenevamo a sottolineare questo aspetto, questa terminologia che ormai appunto è in disuso, non si usa più, e deriva proprio dalla patria dell'alpinismo, che è nella zona tra il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Francia, nell'Alta Savoia, ed era un termine proprio savoiardo.
Come si traduce concretamente nel movimento e nella coreografia il rapporto tra il corpo del danzatore e il corpo di un ghiacciaio?
Allora, ci sono 3 punti in comune. Intanto il movimento e il suono di un ghiacciaio. Quello che ci ha affascinato sono proprio i movimenti. Il ghiacciaio non è qualcosa di fermo, ma è qualcosa che si muove sotto l'effetto del suo stesso peso, come noi uomini che ci muoviamo sotto l'effetto della gravità, no? Quindi scivolano, spingono, crescono, cadono, crollano, si rialzano. Quindi questo è il primo punto in comune che abbiamo. Oltre al fatto sonoro, i ghiacciai emettono suoni, producono suoni. E poi ci sono altri 2 punti in comune molto interessanti. Uno è la memoria, quindi la capacità del ghiacciaio di trattenere, di ricordare il clima di milioni di anni fa, come noi anche come esseri umani nella nostra breve vita abbiamo la possibilità di trattenere, di ricordare quello che abbiamo vissuto. E poi il terzo punto è che sono dei modificatori di paesaggio, plasmano il paesaggio in cui viviamo, e anche noi, in quanto esseri umani, plasmiamo il paesaggio, lo abbiamo modificato nella nostra esistenza.
In Rimaie a fare da collante sono le memorie personali dei danzatori legate alla montagna, frammenti espressi attraverso monologhi, dialoghi. E tutto questo è un po' l'ossatura, la spina dorsale della vostra partitura. Quanto c'è di autobiografico in Rimaie e come siete arrivati a trovare un equilibrio tra il ricordo personale e una visione più universale?
C'è stata una grande e lunga ricerca in cui effettivamente ci siamo informati sia da un punto di vista scientifico, quindi attraverso delle collaborazioni con glaciologi e scienziati, che da un punto di vista antropologico e storico, quindi attraverso letture e anche visite di musei che proprio trattavano il tema del cambiamento climatico e il tema in particolare della fusione dei ghiacciai. E tutto questo un po' è confluito, si è mescolato nell'esperienza personale dei danzatori. Tutti i danzatori della compagnia vengono e sono nati e cresciuti in montagna, chi in Trentino, chi in Piemonte, e la nostra idea era proprio di entrare in empatia il più possibile con l'elemento ghiacciaio, cercando di fondere l'esperienza del ghiacciaio con l'esperienza umana, e in particolare l'esperienza dei danzatori. Quindi trasmettere questa idea di memoria, questa idea di tempo, di arco di tempo della nostra vita sulla Terra attraverso delle esperienze personali. E cos'è che fa un'esperienza universale? proprio la soggettività di quell'esperienza, cioè quindi noi cerchiamo di dare dei frammenti di vita personale, di ricordi di quando eravamo a contatto con la neve durante la nostra infanzia, oppure la prima volta che siamo andati su un ghiacciaio, e cerchiamo di essere più specifici possibili, perché l'emozione anche parte dall'esperienza personale, e quello che facciamo attraverso il ricordo delle nostre esperienze personali è quello di far affascinare il pubblico alla tematica ghiacciaio, alla creatura ghiacciaio, come noi ci siamo affascinati e affacciati a questa tematica.
E cosa ha portato, cosa ha dato la scienza alla danza e cosa dà la danza a un tema, un argomento che sicuramente siamo più abituati nel vederlo trattato dalla scienza?
Beh, sicuramente quello che ha dato alla danza è il sapere scientifico, nel senso che cosa è un ghiacciaio, come si muove, come si alimentano i ghiacciai, qual è lo stato attuale di salute dei ghiacciai, e poi questa grande importanza che ultimamente c'è anche della comparazione fotografica, no? Di come erano, di come sono. Quindi noi abbiamo utilizzato la scienza per informarci il più possibile sulla materia, per poi trasportarla piano piano nel mondo artistico. Inoltre anche l'importanza storica antropologica, nel senso che noi abbiamo lavorato proprio grazie a un archivio fotografico storico che ci è stato concesso dal Forte di Bar in Valle d'Aosta con il progetto La Dieu des Glaciers. Noi abbiamo recuperato la memoria storica legata al rapporto tra uomo e montagna ad alta quota, in particolare uomo ghiacciai, e la danza sicuramente, grazie al fatto che il suo primo strumento è il corpo, forse quello che dà in più è proprio l'empatia, la possibilità di entrare in empatia profonda e di avvicinare da un punto di vista esperienziale e emotivo al tema dei ghiacciai.
E sul sito della vostra compagnia compare già un nuovo lavoro in cantiere. Il titolo è Sogni al campo, un'azione collettiva site-specifico, un po' come in parte è stato anche Rimaie, un'azione collettiva site-specific nei paesaggi rurali, tra l'altro vincitrice della In Situ Platform 2025-2028, la piattaforma europea per la creazione artistica negli spazi pubblici. Guardando all'intera traiettoria di azioni fuori posto, da oltrepassare in salita lungo le strade urbane a Rimaie, dove ci troviamo tra i ghiacciai, sembra insomma che ogni lavoro scelga una sorta di paesaggio diverso, ma c'è un filo conduttore che lega tutti questi vostri lavori e che vi porta fino a Sogni al campo, che è ciò che arriva dopo Rimaie.
Il filo conduttore è proprio il paesaggio e la comunità che lo vive, quindi le persone, il paesaggio in sé è sia quello che vediamo intorno a noi che noi stessi che lo viviamo, no? E quindi quello che cerchiamo di fare con la compagnia, con Azioni Fuori Posto, è proprio quello di, attraverso il movimento, attraverso la danza, cercare di mettere in relazione il paesaggio, chi lo abita e i danzatori, e cercare di mescolare il più possibile i saperi e le discipline. E Sogni al campo sicuramente riapproda fuori dai teatri, quindi è un site specific, e si mette a confronto con un altro tipo di civiltà, no? La civiltà contadina, il luogo contadino, cercando di esplorare il campo in quanto luogo possibile di comunità, dove la comunità si fa nel lavoro ma anche poi nella vita di tutti i giorni. E quindi anche qui è un lavoro che attraversa, anche con un po' di nostalgia, come anche in Rimaie, quello che è stato, per cercare di dare nuove possibilità nel futuro a questi luoghi che piano piano stiamo un po' perdendo, no? E quindi l'idea di Azioni Fuori Posto è quella di rimodellare questi paesaggi attraverso la danza e cercare di darne un'altra visione, una visione alternativa.
Tra l'altro Rimaie ha chiuso il suo lungo tour proprio a Lugano, città sul lago alle porte delle Alpi, e la Svizzera, l'ultimo rapporto pubblicato un paio di settimane fa dall'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali, ci diceva come l'aumento della temperatura media è stata in Svizzera di circa 2,8 gradi rispetto all'epoca preindustriale, quindi maggiore rispetto ad altre aree del pianeta. Cosa significa, cosa ha significato portare questo spettacolo in Svizzera, un paese che senza dubbio più di altri convive con la realtà dello scioglimento dei ghiacci?
Beh, intanto è una grande opportunità sia per il progetto che per noi come compagnia. Il lago di Lugano è un lago di origine glaciale, formatosi 10.000 anni fa,
Vero.
risalente all'ultima grande glaciazione. Quindi è quello che vediamo, cioè che è riempito dall'acqua, è la conca vuota, cioè queste conche vuote enormi che sono state scavate dai ghiacciai. Quindi sicuramente è molto significativo per il progetto approdare qui, perché in qualche modo sta in un luogo che ha vissuto questo cambiamento. In particolare al Teatro Foce, in scena era presente con noi Dorotea, che è una bambina di 9 anni adesso, ma quando abbiamo iniziato a lavorare allo spettacolo ne aveva solamente 6, ed è nostra figlia, figlia mia e di Silvia, De Zuglian, i co-creatori dello spettacolo, e lei è proprio il simbolo del futuro, no? E del passaggio generazionale di queste memorie, che sono sia memorie personali, che memorie legate al paesaggio, memorie storiche, come abbiamo detto, che possono continuare a vivere oltre alla nostra vita biologica, possono continuare a vivere all'interno della memoria di ognuno di noi, delle persone a cui abbiamo voluto bene, delle persone che ci hanno conosciuto. E quindi far rendere conto agli spettatori e agli spettatrici che il nostro arco di vita sulla Terra va ben oltre la nostra vita e la nostra morte, e quindi ognuno di noi può fare la differenza. Grazie
Filippo Porro, grazie per essere stato con noi a Charlot.
a voi, grazie mille.
Take a little hit just before you quit. Take a little poke, then you'll get the joke. You don't wanna buy it before you try it. Life's too short to make the same mistake twice. So take a little hit before you commit the old routine. You better stop and dig the scene. Your body and your mind, well, they are beautifully designed. You don't want to max out the old potential for dropping that torrential rain on your parade. You gotta play it where it's laid. Take a little hit before you quit.
Era il jazz del compositore, tastierista e cantante Ben Sidran con Take a Little Hit, qui in un recitato colloquiale con cui Sidran esplora il bisogno umano di una piccola dose di evasione per sopportare la realtà. E a proposito di leggerezza, c'è un momento in cui la crisi climatica smette di essere un grafico, un dato, una notizia e diventa una storia da raccontare, magari anche con ironia ed emozione, con il corpo di un attore su di un palcoscenico. È quello che fa Il respiro del mondo, il monologo del collettivo ticinese Pop Economics, spettacolo del quale stiamo per parlare con Andrea Della Neve, educatore, attore, e quindi potremmo fondere le due parole e definirlo semplicemente educatore. Vedo che fa sì con la testa. Andrea
Esatto, buongiorno a tutti.
Della Neve, benvenuto a Charlot. E abbiamo
Grazie.
Con noi in collegamento anche Clara Caverzasio. Benvenuta anche a te, Clara.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Clara Caverzasio è un ex collega, ragione per la quale ci daremo del tu. Per anni è stata la voce del Giardino di Albert ed è tuttora attiva nell'ambito della divulgazione scientifica. Clara, tu ti sei occupata della rassegna cinematografica della prima edizione del Festival Diffuso L'Uomo e il Clima, nato da un'idea di Gianluca Bonetti, che svoltosi tra novembre 2024 e maggio 2025 ha attraversato Lugano e la Svizzera italiana, intrecciando mostre, conferenze, arte contemporanea E cinema, cinema per raccontare il rapporto, un rapporto antico e sempre più urgente fra l'intera umanità e i cambiamenti climatici. L'associazione Trame ha curato la rassegna cinematografica Cinema e Clima e lo ha fatto con 4 serate che si sono svolte al Cinema Lux Art House di Massagno. Clara, pensando al tema del cambiamento climatico, a lungo i film lo hanno affrontato in chiave fantascientifica, con scenari distopici, ma ora che non è più fantascienza, anche il cinema si è fatto, diciamo così, più incisivo. Come è stato tradotto tutto ciò concretamente nella selezione della rassegna?
Allora, concretamente nell'articolazione in 4 serate tematiche, proprio per dar conto delle diverse prospettive, delle varie angolazioni con cui oggi il cinema affronta il tema, anche con degli approcci artistici molto variegati, sperimentali. E come dicevi bene tu, ormai il rapporto cinema-clima è cambiato molto negli ultimi anni, dopo anni in cui la presenza della crisi climatica è stata trattata per lo più in chiave fantascientifica, ora non è più fantascienza, perché ormai è sotto gli occhi di tutti, e quindi il cinema oggi mira a sensibilizzare e a mostrare la crisi come una realtà quotidiana, non solo futura. E non a caso la crisi climatica non è sempre il tema principale, ma diventa contesto implicito, perché ormai è lo scenario reale nel quale viviamo, no? Infatti noi come primo film abbiamo proposto Siccità di Paolo Virzì, che sì, ci trasporta in un futuro può sembrare un po' distopico, ma neanche tanto, anzi è un futuro molto prossimo, molto realistico, perché è ambientato in una Roma sconvolta da 3 anni di siccità estrema. Però, ecco, il film esplora l'intreccio tra il collasso climatico e l'aridità emotiva dei personaggi. Quindi c'è un cambiamento profondo nel modo in cui il cinema sta affrontando il rapporto dell'uomo con il clima, perché non si limita più a mostrare la crisi climatica, cerca di farla sentire.
Andrea Della Neve, il respiro del mondo che vede in scena Alberto Pagliarino nasce da un'idea curiosa, ovvero quella di un attore che si trova dal dentista e in ansia deve preparare uno spettacolo teatrale sulla crisi climatica. Perché affrontare un tema così grande partendo in questo modo?
Sì, lo abbiamo messo così per affrontarlo con leggerezza. Leggerezza che naturalmente non vuole essere superficialità, ma proprio il contrario, perché abbiamo scoperto negli anni, con i nostri spettacoli precedenti, che affrontavano sempre tutte tematiche molto attuali, come ora il cambiamento climatico era per noi già da diversi anni la più urgente, ma non sapevamo neanche noi bene da che parte prenderla, perché la leggerezza aiuta la proattività delle persone, aiuta a non chiudersi, perché spesso il cambiamento climatico, ed è per questo che l'abbiamo messo in scena in questo modo, le persone non vogliono affrontarlo. Parlando di maggioranza, no? E quindi se già è grave il linguaggio, come un po' come dice Clara, che il cinema spesso l'ha affrontato in modo catastrofico, solo negli ultimi anni comincia ad affrontarlo, a parlarne in una maniera ormai integrata alla vita di tutti i giorni, se già è grave il linguaggio, oltre che già il tema è così grave, il pubblico ne uscirebbe schiacciato. Il nostro intento è sempre il contrario, è sempre far sì che il pubblico esca avendo fatto una sorta di catarsi collettiva, si senta meglio di quando è entrato e magari abbia anche voglia di agire per quello che ognuno di noi può fare.
Infatti il respiro del mondo unisce nei 75 minuti di spettacolo stand-up comedy, teatro di narrazione e giornalismo d'inchiesta. Clara, il cinema di finzione arriva spesso a platee enormemente più ampie rispetto ai documentari oppure anche solo ai dibattiti scientifici, ma rischia anche probabilmente di semplificare o di distorcere il messaggio. Come si bilancia la penetrazione che riesce ad avere un film con la necessità di non tradire anche la complessità del tema? In che modo il cinema riesce a tradurlo in maniera accessibile senza però, diciamo, perdere in profondità?
Beh, è una bella domanda, è un equilibrio delicato. In che modo? Beh, intanto sicuramente grazie alla cura formale, perché le immagini, il montaggio, la musica, i simboli, se ben scelti e ben utilizzati, possono veicolare significati profondi senza appesantire il dialogo, magari con leggerezza addirittura. E il linguaggio cinematografico, non dimentichiamo, permette di mostrare invece di dire, no? Mantenendo i contenuti accessibili e al contempo profondi. E poi c'è, secondo me, un elemento che è fondamentale, che è la dimensione della narrazione, l'importanza delle storie, delle belle storie, no? Perché dalla notte dei tempi le storie ci uniscono, sono quelle che ci fanno immaginare futuri diversi, possibilità diverse di stare il mondo, e noi tutti abbiamo cominciato a conoscere il mondo attraverso le storie che i nostri genitori ci raccontavano, le fiabe, no? Che sono storie di fantasia ma molto potenti a livello immaginario. Quindi l'importanza della narrazione, ma anche di una narrazione emotiva, perché le emozioni non sono necessariamente un abbassamento del livello, ma possono essere un ponte, aiutano lo spettatore a entrare nel tema. Sia il cinema, ma anche la divulgazione scientifica in generale, non si limita più a mostrare la crisi climatica, cerca di farla sentire, di farla immaginare, perché se la razionalità funzionasse, allora noi avremmo già dato ascolto alle migliaia di scienziati che da 50-60 anni ci stanno dicendo come stanno le cose, ma la razionalità, purtroppo, come ci dicono le neuroscienze, non è necessariamente ciò che guida il nostro comportamento. Quindi bisogna ricorrere alla narrazione, alle storie, alle emozioni, per riuscire ad arrivare, a entrare nel campo d'azione della persona che mi guarda, che mi ascolta, nel suo immaginario, anche con la leggerezza. Io ho amato molto Il respiro del mondo, devo dire. Un bello spettacolo.
Bene, immagino che Andrea ne sia lieto. E Andrea, dietro al vostro spettacolo c'è una ricerca preparatoria durata 4 mesi con un focus a cui hanno partecipato persone tra i 15 e gli 82 anni. Avete intervistato glaciologi, ricercatori della SUPSI, rappresentanti del WWF e di Extinction Rebellion. Quanto di quel materiale poi è entrato davvero in scena?
Dunque, beh, come spesso capita, tra l'altro i 4 mesi sono proprio l'ultima fase, no? Quando si quaglia, perché in realtà è durato almeno 2 o 3 anni se consideriamo tutte le letture fatte, i film guardati, e i 4 mesi, ecco, da lì sono le persone intervistate che sono oltre 50. Come ogni spettacolo è entrato, non saprei dire una percentuale, ma sicuramente meno del 10%. A un certo punto io e Alberto abbiamo presentato alla regista uno spettacolo che durava 4 ore e mezza, e per fortuna abbiamo una brava regista e drammaturga che sa selezionare molto bene, anzi in questo caso più che in altri ancora era importante cogliere le pietre miliari, l'ABC della crisi climatica, in modo che le persone uscissero informate, come ha detto Clara prima, emozionate, no? Perché noi siamo fermamente convinti di quello che prima ha detto Clara, cioè che se un concetto mi ha emozionato è molto più facile che io me lo ricordo e sono spinto ad agire. Per noi questa è la cosa fondamentale del nostro lavoro, spingere ad agire.
Andrea, il collettivo Pop Economics parte da una premessa precisa, che è quella che il 91% dei cittadini europei ritiene il cambiamento climatico un problema serio, eppure pochissimi sono disposti a cambiare le proprie abitudini. Voi la chiamate la sindrome del lavami ma non mi bagnare. Come si supera questo paradosso con il teatro?
Come si supera? Noi la cosa che suggeriamo in questo spettacolo è che la nostra chiave di lettura, che è molto specifica, è quella collettiva, il facciamo insieme. Questa cosa, molto più che altre, può generare ansie, come è ampiamente risaputo, ha generato ansie anche in noi, perché a furia di studiare questo tema se ne esce un po' rattristati, quantomeno, e ci siamo proprio detti che più che in altre occasioni ognuno si può fare la sua parte, ma qui è il tempo delle scelte collettive, no? Del fare insieme. Quindi, proprio perché ciascuno di noi fa fatica a cambiare i propri comportamenti quotidiani per raggiungere questo obiettivo comune, sono le azioni collettive quelle che impattano di più nella lotta alla crisi climatica. E non lo citiamo nello spettacolo, ma abbiamo un esempio gigantesco del Fridays for Future dal 2019, no? A seguito del quale la Commissione europea è da lì che ha varato il Green Deal, che è stato al tempo e forse, lo spero io, è tuttora uno dei programmi più rilevanti contro la crisi climatica, è preso da modello dalle COP. E la grande mobilitazione collettiva ha dato fiducia alla politica per poter agire. E quindi una delle cose che diciamo nello spettacolo, quando il protagonista parla a sua figlia in un momento in cui rompe la quarta parete e fa tutto un altro genere di spettacolo, parla a sua figlia che, come tanti adolescenti, è spaventata dalla crisi climatica, la spinge ad agire collettivamente perché ci si fa forza e si raggiungono davvero più facilmente dei risultati.
Clara, come cambia il modo di affrontare il tema del cambiamento climatico e dello scioglimento dei ghiacci fra film di finzione, cortometraggi e documentari? In che modo l'approccio scientifico e la narrazione cinematografica, ma quindi anche quello che dicevi tu prima, ovvero il raccontare storie di uomini e donne che ci restituiscono ciò che significa il cambiamento climatico, sono in dialogo?
Ma ormai è chiaro sia a chi fa cinema, e quindi film, ma anche documentari, che anche a chi fa comunicazione scientifica, che per far sì che un contenuto possa arrivare e quindi entrare nell'immaginario di ognuno di noi, occorre mescolare linguaggi diversi, combinando intrattenimento, informazione, scienza, arte, sensibilizzazione e anche sperimentazione. Questo sia nei documentari che nei film e nella comunicazione scientifica, perché la scienza misura e spiega, l'arte fa sentire, e l'arte è quella che costruisce un ponte tra il mondo esterno, l'esperienza interiore e la dimensione collettiva. E anche gli scienziati si sono resi conto che i fatti non bastano più, ricorrono molto spesso all'arte per poter comunicare con le persone, ed è un dialogo sempre più proficuo. Quindi diciamo che non c'è più un confine molto netto tra il modo in cui un film può trattare il tema piuttosto che un documentario.
Andrea, Pop Economics ha già portato nei teatri e nelle scuole spettacoli sulla crisi economica, sull'economia circolare, sull'intelligenza artificiale, con oltre 130.000 spettatori e 800 repliche. E Il respiro del mondo mescola sketch comici, barzellette, narrazione e immagini di paesaggi artici. C'è l'aspetto visivo, che è un aspetto molto importante e che forse si stacca anche un po' da questa chiave ironica con cui viene affrontato il tema. Come si tiene insieme tutto questo, ovvero la leggerezza dell'ironia con il peso specifico di quello che si sta raccontando, senza scivolare né nel catastrofismo e neppure nella banalizzazione?
Come si tiene insieme? Sì, è una grande sfida, sicuramente possibile anche grazie alla bravura degli attori, detto molto semplicemente, e a chi lo spettacolo lo ha scritto e assemblato, in questo caso Alessandra Rossi-Ghiglione, che per noi è preziosissima. E, per esempio, le scene di questi orsi polari, i volpi artiche, i pinguini, sono volutamente messe per dare delle immagini concrete e molto contemplative, molto belle. Usciamo dall'ironia e diamo un po' di respiro, in un altro senso ancora, al pubblico, all'attore anche, tra l'altro, per contemplare e integrare anche un po' di bellezza, e forse mettere insieme. Qualcuno che abbiamo intervistato ci aveva proprio detto una cosa che abbiamo messo nello spettacolo, ma in fondo, ma chi se ne frega dell'orso polare, no? Chi se ne frega di tutti quegli animali, dei poli che saranno i primi, no? Sono i primi a subire queste conseguenze della crisi climatica. E invece eccoli lì, no? Sono quelli lì. Guarda quanto sono belli e soprattutto guarda come siamo tutti collegati. No, poi facciamo un esempio molto concreto che, diciamo, io non dico che ci spariscono le api, che sappiamo tutti quanto sono importanti, ma ci spariscono le vespe, per esempio, che la maggior parte mi può dire, ma chi se ne frega delle vespe, no? Pungono, sono dei parassiti, non fanno neanche il miele, però le vespe mangiano le larve delle specie infestanti, che a loro volta si mangiano i tronchi degli alberi. E questo è un esempio concreto che facciamo, no? Che quindi niente vespe, abbiamo molte più larve, fine dei boschi, con tutto quello che ne consegue.
Tra l'altro, Il respiro del mondo è stato portato in scena recentemente, sabato 18 aprile, al Salone Olimpia di Biasca, in occasione dell'Assemblea Generale dell'ACSI, l'Associazione delle Consumatrici e dei Consumatori della Svizzera Italiana. C'è in programma qualche altra replica dello spettacolo?
Sì, noi adesso abbiamo soprattutto repliche scolastiche, e quando sono aperte a tutti naturalmente avvisiamo tramite i vari social, mailing list e così via. E le prossime qua in Ticino sono scolastiche per i licei e per l'università, e quindi non ho una data da dire al pubblico perché sono riservate quelle per gli studenti, ma come tutti gli altri nostri spettacoli sono sempre a repertorio per gli anni a venire, quindi contiamo che quelle 800 diventeranno 1000.
Di poterli riproporre. E Clara, in conclusione, la prossima edizione del Festival L'Uomo e il Clima ha già un titolo, che è Acque in bilico, e si concentrerà sulla crisi idrica, principale conseguenza del riscaldamento globale. Cosa ci puoi anticipare proprio di questa seconda edizione del Festival?
Allora, vi posso anticipare intanto che il titolo è cambiato. abbiamo scelto Il tempo dell'acqua, che è un po' più inclusivo. Sarebbe lungo spiegare adesso i motivi che ci hanno portato a cambiare il titolo, però il tema è questo, cioè la seconda edizione sarà incentrata sull'acqua, che è la base di ogni forma di vita e anche la trama di fondo di ogni ecosistema, perché la crisi climatica è innanzitutto una crisi del ciclo dell'acqua, no? Quindi il 90% degli impatti climatici la riguardano. E anche la seconda edizione sarà un viaggio attraverso scienza, arti visive, performative, cinema, letteratura, per comprendere la crisi dell'acqua e le sue storie, e anche per esplorare come e perché imparare a prenderci cura dell'acqua, che è fondamento della vita. Quindi ci saranno mostre, eventi, incontri, proiezioni in cui cercheremo di evidenziare anche le numerose soluzioni già disponibili per mitigare gli effetti della crisi idrica e promuovere pratiche di rigenerazione e di adattamento. Cioè, in un certo senso, il nostro desiderio è quello di contribuire alla costruzione di una nuova cultura dell'acqua, no? Fondata sulla consapevolezza, sulla cooperazione e la cura dei sistemi naturali da cui dipende la vita. Ecco, questo termine cura sarà abbastanza centrale.
Clara Caverzasio, Andrea Della Neve, grazie. Grazie davvero per essere stati a Charlot. A presto.
Grazie a voi per l'invito.
Grazie a voi, a presto.
Charlot.
E passiamo ora alla nostra rubrica. Questa settimana ritroviamo Napoli al cinema, ieri, oggi e domani, rubrica curata dal giornalista cinematografico Mattia Carsaniga. In quest'ultima tappa, la scoperta del cinema legato a doppio filo alla città partenopea, ci immergeremo in alcune delle serie TV che l'hanno raccontata, a partire da Gomorra, finita addirittura nella lista delle migliori serie secondo il New York Times.
Voglio, io non ho fatto un pazzo da studiare, ma mi fa pigliare o mi fa sparare. Mi muovo una giacca, ma a Napoli, a questo momento, voi siete luoggio. E mana, o cuore, e arrabbiami. E vi posso assicurare una cosa, ce la pigliamo tutta quella che è un nostro.
E poi sono arrivate le serie a dire mo ce ripigliamo tutto quello che è un nostro. Perdonatemi la pronuncia. Ci riprendiamo tutto quello che è nostro è la battuta forse più famosa di Gomorra, la serie pronunciata da Don Pietro Savastano all'inizio della seconda stagione. Certo, prima c'era stato al cinema il capolavoro di Matteo Garrone, ispirato al romanzo Inchiesta di Roberto Saviano, ma è con il progetto seriale, che parte da quelle pagine per poi prendere mille piste autonome, che questo nerissimo coro partenopeo trova la vera consacrazione nazional popolare. Per l'ultima fermata di questo viaggio sulla Napoli svelata sullo schermo, passiamo alla TV, che negli ultimi anni ha spesso scelto il capoluogo campano come sfondo di storie, ora politiche, ora romantiche, ora prese dalla cronaca reale, ora partorite da un'immaginazione più vera del vero. Gomorra, la serie, è senza dubbio il primo titolo che viene in mente, ma in questo nuovo romanzo popolare sono tanti i progetti qui ambientati. La longevissima Un posto al sole, naturalmente, e poi I bastardi di Pizzo Falcone, Mina Settembre, e persino un prodotto camp come Sirene di Ivan Cotroneo, che riprendeva il mito di Partenope, che poi sarebbe stato nobilitato da Sorrentino. Ma sono due le serie principali per capire cosa rappresenta oggi Napoli presso il grande pubblico.
Che succede?
Sta già a dire una cosa.
Che cosa?
Ma voglio ricere sul latte.
Carmela, porossa?
Vabbè, puoi sentire pure tu. Ma ci ha fatto male a mia zecoscia.
Come hai fatto? Là sotto. Io ce l'ho già da un anno.
Ti viene tutti i mesi, è normale.
Ti fa male la panza, ti fanno male le rine. Però poi ti passa tutto cosa.
Veramente?
E femmine ottenono per natura.
La prima è ovviamente L'amica geniale. Anch'essa tratta dal ciclo di romanzi di Elena Ferrante, è il progetto che più di tutti abbraccia l'intera città, dal rione ai quartieri borghesi, secondo una prospettiva che vuole essere racconto socio-antropologico di tutta l'Italia e soprattutto attraverso uno sguardo femminile su una città spesso destinata, almeno nella narrazione seriale, all'occhio della criminalità maschile. dalla regia di Saverio Costanzo, coadiuvato negli anni da Alice Rohrwacher, Daniele Lucchetti e Laura Bispoli, alle favolose attrici, l'amica geniale restituisce l'ambizione di Ferrante e lo stesso passo della sua tetralogia, che è arrivata a toccare un'enorme platea in tutto il mondo proprio per questa sua intrinseca vocazione popolare.
Si sta da duono!
Perché?
Dimmi il numero di tuo padre!
Perché?
Dimmi il numero di tuo padre!
340 4212 5898. Che devo fare?
Niente, saluto e basta.
Pronto?
Papà, sono io, Filippo.
Filippo, ma come fai a chiamarmi?
Col telefono di un amico. Mi andava di sentirvi.
Ciao, fratellone.
Anita, come stai?
Io sto bene, però papà è nero. Tornando a Napoli ci hanno rubato la macchina.
Uccidi pure, passamelo, va.
L'altro titolo diventato un vero fenomeno di costume è Mare Fuori. Siamo su tutt'altre direttrici. È un teen drama che sfrutta l'ispirazione alla cronaca criminale per creare, più che una nuova Gomorra adolescenziale, una grande soap divenuta negli anni di appeal trasversale dai giovanissimi al pubblico più maturo, uniti da questo ritratto di archetipi e talvolta cliché che solo a Napoli avrebbe potuto trovare casa. Siamo arrivati alla fine del viaggio, ma prima voglio segnalarvi un ultimo autore. Nato al cinema con titoli come Indivisibili e Il vizio della speranza, Edoardo De Angelis è un nome ancora troppo poco considerato tra gli autori italiani recenti. Anche lui spesso è passato al piccolo schermo, per esempio con il bellissimo ciclo di film per la TV tratti proprio da Edoardo De Filippo, Natale in casa Cupiello, Sabato, Domenica e Lunedì e Non ti pago, e con una serie ispirata, guarda caso, a un altro romanzo di Elena Ferrante, La vita bugiarda degli adulti, che sembra tenere insieme tutto, la prospettiva di una adolescente, la brava emergente Giordana Marengo, sulle vite segrete o forse no dei più grandi, tra gli altri Alessandro Preziosi e Valeria Golino, e uno sguardo più grande sull'intera città, che tutte queste vite forse non può nemmeno contenerle, neanche se a raccontarle sono stagioni e stagioni di serie TV. Oh,
make me... Giovanna! Perché non sei a scuola? I'm all I wanna be.
Non vuole fare niente, non studia, se continua così la boccia.
No, non è quello. Sta facendo la faccia di mia sorella.
Papà dice stronzate. Pensa che sono brutta. Mi sto facendo dare il polo a sua sorella Vittoria con musto.
Tu credi che non mi puoi dire la verità?
Mi sento brutta. Un brutto carattere. Voglio il bracciale che mi ha regalato zia Vittoria.
Le angheri del mio vicino non sono più belle, chi sai. Poi altri là sulla terra a noi non pensate mai. Se poi vi guardaste intorno vedreste che il nostro mar di cicche, buste, bottiglie, guardate some barbecue in fondo al mar. In fondo al mar è una monnezza, è una schifezza, credi a me. Quelli lassù scaricano, dei pesci se ne fregano, mentre si insozza, qui tutto muore. In fondo al mar il saragona spallargo, la carpa muore, la pratessa pure, poi c'è la tomba del pesce romba.
Voilà!
Il luccio non c'è più.
No, la cenia con il nasello va nella rete con la sardina.
E se poi butti una bella bomba vedrai che
pesca si farà.
In fondo al mar,
in fondo al mar,
in fondo al mar. Se la sardina mangia diossina c'è da impazzire. Anche la razza
ed il salmone
schiattando mentre il bambacion con la cannuccia beve ballando un racchetton.
Cin, in fondo al mar.
Vine con me, puce vina a vedere un schifo che si fatto scema.
In fondo al mar.
Ti ne nude da fa stasera.
No, non è che nude da fa.
Sciamanin in fondo al mar. Vino, 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 siamo andati. Tu tutto schifo casi scettato, la plastificato il mio mar. Sciavanino in fondo al mar. Vino, 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 chiama andà. Solo pisce, non c'è stonna, mangia steu, fine munna.
E la scarpa e una bottiglia, e una rotuna matara.
Ci sta pure l'ombrellone, ci vuoi c'è sto pallà.
E a più bianchi, a più rossi, a più verdi, a più accusi.
Il caffè della Peppina non si beve la mattina.
Ma giù e tu bevi la sera, dosta e pur la ciclater.
E nuota, bevi e candacata, bene o mal da panza.
Ma si con i paraurti, già pecchini, chi c'è morti.
Da una bambola qui accanto, gli occhi aperti dello scanto.
Ma c'è cinta, chiama andà, sei tranquillo.
Non ci pensa.
In fondo al mare,
in fondo al mare,
in fondo al mare, tutto inquinato, inchiavicato, credi a me,
credi a me,
dice il mafioso da lassù, questa mammenza vale di più, mentre guadagna qui tutto muore, in fondo al mare, è una monnezza, è una schifezza, in fondo al mare, mentre si mangia tutto ristagna, pure la spugna in vasca da bagna, grida di cuore, andate a fanculo, dateci il mare.
Era la versione di In fondo al mar del quartetto vocale barese Farawalla, canzone contenuta nell'album Culla e Tempesta pubblicato 2 anni fa, una parodia di denuncia del celebre brano della Disney Per la Sirenetta. Se l'originale celebra la spensieratezza della vita marina, il testo delle Farawalla trasforma l'allegria di Sebastian in una dura critica all'inquinamento dei mari. E proprio con In fondo al mar cala il sipario su questa puntata di Charlot intitolata Memorie dei ghiacci, puntata già disponibile online all'indirizzo rsi.ch/Charlot. La prossima settimana Monica Bonetti si occuperà di Lisistrata, la commedia di Aristofane interpretata da Lella Costa, che approda domani e dopo all'HAC. Ringrazio Gianni Zocchi e Robin Bressane per aver curato la parte tecnica di questa puntata di Charlot. Da parte mia, da Mario Fabio, un caro saluto a tutte e tutti voi all'ascolto. State bene e a presto.